Buonasera a tutti, bentrovati. Stasera studieremo la parasha di Vechayei Sarah, ma prima di cominciare la parasha, come di consueto, leggeremo i due Teilim 20 e 121 per Israele, per i soldati, per i malati e per tutta la situazione nel mondo. La Mazeach, Mizmone, Davide, Ancha, Adonai, Yom Tzara, Yeza, Gev, Hashem, Yaakov, Yishlach, Zerecha, Mikodesh, Mitzion, Yisadeka. יזכור כל מנחותיך ועולת חדש נשרת עיניך כבביך וכל הצעתך יהיה מלא נראה עיניי בשעותיך ובשם אלוהים נגול ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו ינום בשמי קדשו בגבורות ישע ימינו אלף הרכב ואלף הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קלו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודד אדוני ישע מלך ינינו ביום קוראינו שיר המעלות אשא עיני אל הערים יעני בו יזרי יזרימים אדוני עשה שמיים וארץ אל ייתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שום לך, אדוני שיחה לבניך, יבם השם אשר ילקק ברך בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור את סרטיך ובערך המטה ועד עולם, אמן, אמן, אמן. קום בביא מוסקיטון אל טיטו, לא קוסטה לציונה, סטסרה, סיניור דוד פטרוניו, כקוי פרזנטה, דדיקה קוסטה לציונה, אל קומפליאנו די סומוליה, ניקולטה לאה דרזדה, alla quale noi facciamo tutti i nostri carissimi auguri di Mazal Tov e lunga vita fino a 120 anni. E volevo anche dedicare questa lezione a un caro, caro, caro amico che è sempre presente, Aldo Ciolfi, che è sempre presente o in diretta o in differita, ma ci aiuta sempre ad andare avanti con il nostro lavoro. Grazie a tutti. C'è qua anche mia mamma che vi manda i suoi saluti e le sue benedizioni a tutti voi. Ok, prima di cominciare proprio il discorso, il punto che volevo portare, volevo cominciare con un'altra cosa da parasciare. Le parasciotti di queste settimane sono ricche, ricche, questi due libri sono ricchi di insegnamenti, ricchi di avvenimenti, di tutto, che si può veramente passare ore e ore a parlare di ogni parasciò. Ma parliamo di quando Abramo, che sarà la nostra parasha, parla della morte di Sara. Perciò a un certo punto Abramo rimane da solo e deve preoccuparsi di trovare una moglie per Isacco, il figlio Isacco. Lui cosa fa? Manda Eliezer, la famosa storia che manda i suoi Eliezer, che era il suo servo, che era sempre il suo braccio destro, era sempre vicino a lui, era fidato e così via, lo manda a trovare, a cercare una moglie idonea per Isacco. Benissimo, potete immaginare Eliezer come si sentiva. In quel momento Eliezer era spaventato, ma era una missione così importante, non poteva tradire le aspettative del suo capo, e poi qua si parlava della generazione di Tzadikim, di Isacco. Figuriamoci, Isacco era il primo, questo matrimonio sarebbe stato il primo matrimonio ebraico dalla nascita, perché Abramo è vero che era il primo ebreo, ma diciamo che lui è diventato, diciamo, ebreo, l'ebraismo è arrivato con lui, perciò non è nato, ma Isacco invece era il primo ebreo, nato ebreo, infatti era il primo circonciso all'età di 8 giorni. Abramo ha avuto la circoncisione a 99 anni, perciò questo primo matrimonio è il primo matrimonio ebraico, diciamo, quello per eccellenza. Perciò Eliezer si trova veramente in una situazione, perché Abramo non gli dà tante direttive, non gli dice esattamente cosa fare, dove andare, chi cercare. Perciò in questo momento Eliezer, mentre cammina, comincia, la prima cosa che fa è pregare ad Hashem, chiedere aiuto a Dio in questa sua missione. E la Torah ci racconta che mentre ancora Eliezer stava formulando la richiesta a Dio di essere aiutato, lui incontra questa ragazza, Rivka, che poi sarà appunto la moglie di Isacco, e lui vede in lei esattamente quelle cose, quei segnali che lui aveva chiesto a Dio, le vede uno per uno nella personalità di Rebecca. Cosa ha chiesto? Mentre lui camminava e parlava con Dio, lui chiede di dargli dei segnali. Quella ragazza alla quale io chiederò dell'acqua, e lei si proporrà di dare acqua non soltanto a me, ma a tutti i miei cammelli, Questo sarà il segnale, oh Dio, che lei è la ragazza giusta. E così succede. Adesso, quando lui chiede dell'acqua, la cosa interessante era che Rebecca, Rivka, poteva dire benissimo a Eliezer: sai cosa? Qua c'è il pozzo, serviti, prendi quanta acqua vuoi. Ricordiamoci, Eliezer non era da solo. Eliezer veniva con 10 cammelli o con altre persone. Perciò sapete quanto bevono 10 cammelli? Proprio come 10 cammelli. Perciò bevevano tantissimo, centinaia di acqua, di litri di acqua, e le persone anche. Perciò è impensabile che una persona, addirittura anche un uomo, figuriamoci una donna, si proponga di dare da bere da sola tutte queste centinaia di litri di acqua da sola. Allora, la domanda è perché Eliezer ha chiesto proprio una cosa del genere? Alla donna che chiederò acqua darà a noi a tutti. Semplicemente lei stava cercando i parametri che lei, di una donna che lei cercava, doveva essere che andava a braccetto con l'indole della famiglia di Abramo e di Isacco. Abramo che cos'era? Era Isha Chesed, l'uomo della bontà, l'uomo che elargiva, dava da cibo e dava ospitalità a tutti i viandanti. Perciò Isacco è cresciuto in quell'atmosfera di dare al prossimo, di generosità. Per questo motivo Eliezer, quando è andato a cercare, lui ovviamente deve essere una donna che abbia la stessa cortesia, la stessa generosità di Abramo, altrimenti non andrà a pari passo. Perciò, ripeto, lei poteva benissimo dire: sì, certo, accomodati pure, serviti, prendi quanta acqua vuoi, che già sarebbe stato un segno di generosità, ma lei fa quel miglio in più. Lei, come Abramo, di persona, vi ricordate settimana scorsa abbiamo raccontato che Abramo di persona, nonostante avesse tanti inservienti, andava lui a cucinare, a prendere il bestiame, a fare perché? Perché una mitzvah del genere, di avere ospiti, lui la voleva fare in primis, per dimostrare anche agli ospiti che lui è così contento della loro presenza, che di persona va a fare tutto da solo, nonostante appunto aveva chi poteva farlo. Adesso, Rebecca aveva la dote del chesed, della bontà, dell'elargire innato. E finalmente lì Eliezer scopre che questa è la ragazza giusta per lui. Però uno può dire: va bene, ma Eliezer, non, pardon, Rivka non aveva scelta. E arriva qualcuno e gli chiede, lei non magari non voleva essere indiscreta o scortese. Invece andiamo a vedere più avanti, nelle parasha più avanti, quando si parla di Rebecca che convince Giacobbe a prendere le benedizioni del fratello Esaù. Ecco, uno può dire: vabbè, ma lei era una donna, era debole, si fa manipolare o quant'altro, si fa ingannare. Perciò vediamo che no. Lei in realtà era benissimo capace di dire a Eliezer: senti, guarda, io ti do da bere a te un po' di acqua e se vuoi puoi cercarti un altro posto per i tuoi cammelli. Poteva dare qualsiasi risposta. Ripeto, non era la ragazzina indifesa e deboluccia, introversa, che magari si vergognava di dirgli no. Abbiamo visto che lei, quando c'era da discutere col marito, lei ha discusso quando c'era da prendere le parti di Giacobbe anziché Esaù, era capace di dire al marito: guarda che ti stai confondendo, ti stai sbagliando. Perciò qua vediamo una cosa, un vantaggio ancora di lei. Lei era una persona che aveva tanto, non aveva sicuramente mancanza di stima interiore, per dire: ah beh, si vede che lei si sente insicura, allora fa una cosa del genere. Era una donna molto sicura di se stessa, non gli mancava niente, anzi, proprio perché era sana, aveva una personalità forte e sana, allora ha fatto sì, tutto questo ha fatto sì che lei poteva aggiustare questa situazione nel miglior dei modi. Perciò era una donna che sapeva quello che voleva, sapeva quello che era giusto. Poteva benissimo dirle: io ti do un po' e il resto vai a cercarlo altrove, ma non l'ha fatto perché era di indole una donna di chesed, di bontà che voleva elargire. Questo è stato appunto, segnale clou che Eliezer ha capito che questa era la donna giusta. Ok, adesso fermiamoci un attimo su un altro punto della parasha. Noi sappiamo che a volte nella vita non sempre va tutto liscio, non sempre tutto è facile, e a volte ne facciamo quello che dobbiamo fare, ma non ci sentiamo vivi, non ci sentiamo felici, ci sentiamo magari bloccati, imprigionati, ci sentiamo che quello che facciamo non ha un'anima, non è, è tutto forse meccanico, ma sto parlando sia nell'ambito della Torah, delle mitzvot, della spiritualità, ma molte volte anche nella nostra vita quotidiana, ma al lavoro, al studio, quello che è. Sì, facciamo quello che dobbiamo fare, ma non sempre ci sentiamo sulla cresta dell'onda, non sempre ci sentiamo con vitalità e forza interiore e gioia, e andiamo avanti molte volte con inerzia, a stento e spingendo avanti, però diventa tutta una cosa molto matematica, tutto meccanico. Stasera toccheremo proprio questo argomento che purtroppo molti di noi, o forse tutto il mondo, chi più chi meno, abbiamo questi momenti nella nostra vita di, diciamo, di crisi, di ambivalenza, di proprio non proprio di sentirci veramente shlemim, completi con noi stessi e con il mondo. Questo argomento che noi studieremo stasera è, Be'ezrat Hashem, la differenza tra il condurre una vita in un modo come un essere umano o come un robot. Perciò, essere umano ha dei sentimenti, ha un intelletto, ha una serie di cose che ha bisogno, e invece il robot non ha un intelletto, non ha sentimenti, è tutto meccanico. Un robot fa tutto alla perfezione. Stasera noi vogliamo scoprire la differenza tra questi due modi di vivere, perché ci sono a volte che noi ci sentiamo come dei robot, facciamo delle cose ma, ripeto, senza sentimento, magari andiamo al tempio, facciamo le mitzvot, mettiamo tefilin, ma non c'è cuore, non siamo trasportati, non siamo lì ma non ci siamo in realtà. Adesso, nella Torah, come diverse volte abbiamo raccontato, ci sono diversi metodi di studio, il famoso Pardes, Pshat, Remesh, Druze, Drush e così via. C'è la parte semplice della frase, l'insegnamento semplice di un passo della Torah. Poi c'è il livello esoterico, il mistico, la Hasidut. Perciò ci sono diversi modi di come capire i passi della Torah. Adesso, nella nostra parasha, non andrò a leggervi dentro tutti i passi, ma proprio all'inizio, quando appunto la Torah racconta che Sarai mancata e Abramo deve andare a cercare un posto dove seppellire la moglie, trova la Marat HaMakpelah e deve comprare questo posto, questo pezzo di terra. Allora, c'è scritto, ripeto, non vado a leggervi tutti i passi, c'è scritto 7 volte viene ripetuta questa frase: seppellire il mio morto. Abramo dice: devo seppellire il mio morto. Si parla di queste cose qua nei primi passi. Però vediamo che 6 volte lui dice, fate attenzione alle parole, kvor et metecha, seppellisci il tuo morto o seppellire il mio morto. Prima si parla del seppellire, poi il morto. La settima volta che viene menzionato questa idea che deve seppellire, a un certo punto la Torah cambia l'ordine e non dice seppellire un morto, ma il morto che viene seppellito. Perciò prima il soggetto è seppellire e poi il morto. La settima volta l'oggetto, il soggetto della frase è il morto e poi che viene seppellito. Adesso uno potrebbe dire, beh, che differenza fa? Sono tanti modi di dire le cose, le frasi si possono girare come si vogliono l'insegnamento non cambia, ma invece nella Torah non è così. Se noi abbiamo nella Torah diverse volte che si parla in un certo modo, 6 volte si dice Kvor Metecha, e l'ultima volta si cambia l'ordine delle parole, vuol dire che c'è sicuramente un insegnamento molto importante, che adesso stasera andiamo a studiare. Adesso, prima di tutto, perché 7 volte viene ripetuto questa idea di seppellire? Perché lì, in questa grotta di Machpelah, sono state seppellite 7 persone. In realtà 9, perché già prima c'erano già Adamo ed Eva che erano seppelliti qui. Ma da quando Abramo ha comprato, 7 altre persone sono andate a seppellire, a essere seppellite vicino a Adamo ed Eva, che erano ovviamente i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, che sono 3, le loro mogli, che erano 6. E rimaneva soltanto un posto libero. Adesso, cos'è la storia? Apriamo una piccola parentesi di quando c'era il funerale di Giacobbe. Quando Giacobbe, che è morto in Egitto, ricordate, lui aveva fatto promettere al figlio Yosef che lui vuole essere portato in Israele appena morto e essere seppellito in terra di Israele, e gli aveva dato un contratto dove appunto lui aveva un posto nella Marata Mechpelah con i suoi padri. Ok, adesso lì c'erano già seppelliti, prima di lui c'erano già Abramo e sua moglie che fanno 2, c'era Isacco e Lea che fanno 2, fanno 4. Essendo che rimanevano soltanto 6 posti, allora c'era posto soltanto per un posto che era il suo. Solo che al funerale del papà di Giacobbe, di Abramo, arriva Ismael, arriva, perdon, arriva Esaù, il fratello di Jacob. E lui dice: questo posto spetta a me, io sono più grande. Perciò abbiamo lì Giacobbe che è morto, abbiamo tutti i figli che sono venuti a seppellire, addirittura Giuseppe lascia l'Egitto per un permesso, era viceré, lascia l'Egitto con tutti i fratelli e vengono in Israele a portare la salma del padre per seppellirlo e per poi ritornare di nuovo in Egitto. E lì c'è Esaù che blocca il tutto, dice no. Io non permetto che vostro padre venga seppellito nel posto che è mio, e lui blocca il funerale. E noi sappiamo che un morto deve essere al più presto seppellito sottoterra per il suo onore. Cosa succede? Gli dicono: ma guarda che nostro padre ci ha detto che in realtà questo posto appartiene a lui, e lui ci ha fatto vedere il documento che convalida che appartiene a lui. Però noi, quando siamo venuti dall'Egitto, non abbiamo pensato di portare questo documento. Il documento ce l'ha lasciato papà e Giacobbe. Prima di morire ce l'ha lasciato lì e noi. Il documento è lì. Morale della favola, cosa fanno? Mandano Naftali, uno che era uno dei fratelli, che lui era molto veloce a correre, che corresse in Egitto e tornasse indietro per portare questo documento, per far sì che Esaù lasciasse seppellire Giacobbe. Cosa succede? Lì c'era una famosa storia che viene raccontata, che c'era il figlio di uno dei figli di Dan, uno dei fratelli, cioè un nipote di Giacobbe, che si chiama Hushim. Hushim, figlio di Dan. Lui era sordo, era muto, perciò non sentiva quello che stava succedendo, non sentiva quello che dicevano i zii e tutti gli altri. Lui vedeva soltanto una cosa: vedeva che il nonno era mancato e vedeva che questo Esaù, lo zio, stava disturbando la cosa. Non capiva esattamente quello che si erano detti, però vedeva che lui stava facendo ostruzione. Cosa faceva? Prende la spada e va e taglia la testa di Esaù. E la testa rotola e e cade nella tomba e va a posarsi, cade proprio sul cuore del papà, perciò di Isacco. Adesso è interessante notare una cosa, prima di arrivare alle altre spiegazioni. Lui era un ragazzino, era giovane. Lì c'era Giuseppe, il viceré, che era una persona potente. C'era lì Yehudà, fortissimo. C'erano i fratelli Levi e Shimon, guerrieri. C'erano persone fisicamente molto forti e c'era anche appunto grande personalità. Ma nessuno ha pensato, nessuno era riuscito in qualche modo a aggiustare la situazione per far sì che Jacob venisse subito seppellito. Arriva lui, il ragazzino, il nipotino, e tira fuori la spada, che anche se era un sordo, muto, eccetera, e a modo suo lui mette a posto la cosa. Allora tutti dicono, ma come è possibile? Grandi personalità non sono riusciti e lui è riuscito a mettere a posto la situazione? La risposta è proprio perché era sordo e non era, prima di tutto perché era sordo, perciò non sentiva quello che dicevano, perciò non era connesso. Quando tu sei parte di un problema, molte volte non sai come risolvere il problema. Lui non era parte perché non sentiva le problematiche, vedeva soltanto delle scene, perciò non era veramente come gli altri che erano in primo piano, sotto, addentro a questo problema, nella discussione. Perciò lui non era parte neanche della discussione, era al di sopra di tutto, appunto al contrario dei fratelli, degli zii. Lui vedeva che il nonno non veniva seppellito e semplicemente a modo suo ha risolto il problema. Qua cosa vediamo? Vediamo come il Tania scrive, molte volte arrivano delle persone, degli stolti, delle persone che discutono. Ma non perché vogliono avere una risposta, discutono solo per discutere. E Tania dice a queste persone qua non devi neanche dare retta. Perché? Perché chi viene a discutere solo per discutere, qualsiasi cosa gli dirai, anche la più sensata, lui non vorrà ascoltare, non ti darà ragione. Perché? Perché a lui non interessa in questo momento una risposta. Non interessa la ragione, bensì gli interessa dare fastidio. Allora, con certe persone, la Torah dice, la Chassidut dice, non ti impegnare neanche minimamente a rispondere perché non vogliono la tua risposta. E tu, quando parli con uno stolto, cosa succede? Hai soltanto da perdere. Prima perché perdi tempo, perdi la pazienza, ma poi anche perché anche una piccola parola che lui potrà dire potrà raffreddare la tua imunà, la tua fede. Perché è sempre così, quando parli con qualcuno che va in bastian contrario, alla fine un po' di negatività ti torna indietro. Perciò qua vediamo questo nipotino, era al di sopra di tutte le discussioni perché non sentiva. E qua vediamo che è anche una persona che è fisicamente meno amata, sordo e cieco, è sordo e muto, alla fine la salvezza è arrivata tramite lui, perché non vuol dire niente. Chi sei, cosa sei, sei forte, sei debole, non vuol dire niente. A volte la salvezza arriva proprio da chi meno te lo aspetti e anche specialmente quando meno te l'aspetti. Perciò chi sta aspettando una salvezza o sta aspettando una bella notizia, un qualcosa, non bisogna mai demordere. Bisogna sempre dire da un momento all'altro può arrivare la bella notizia che sto cercando, il bel avvenimento, e lo vediamo ogni giorno. Ogni giorno una persona che aspetta tanto, poi quasi quasi si sta per perdere la speranza, invece è sbagliato. Non bisogna mai perdere la speranza, perché quando meno ce lo aspettiamo potrà arrivare la salvezza. E questo ovviamente è anche esteso anche nel mondo generico per la venuta di Mashiach, no? Stiamo aspettando da migliaia di anni, però ogni giorno è buono. Perciò non bisogna mai perdere la speranza in quello che in realtà noi vogliamo. Perciò non avere mai un dialogo con uno stolto o con qualcuno che non vuole sentire, perché lui alla fine ti butterà giù e ti metterà dei dubbi e basta. Abbiamo detto prima, la testa di... Questa è una parentesi quello che sta facendo, eh? La testa di Esaù rotola e cade sul cuore di Isacco, che era suo padre, e lì rimase in eterno. Perciò vediamo che abbiamo sette persone, perché c'era anche Lea, la moglie di Giacobbe, è la testa appunto di Esaù. Ora capiamo quello che abbiamo chiesto all'inizio, perché 6 volte c'è scritto Kvor metecha, seppellisci il tuo morto, e poi c'è scritto il morto seppellito, la settima volta inverte, perché la settima volta parla di Esaù. E adesso capiremo il perché. I primi 6 erano tzaddikim, i padri con le mogli erano 3 tzaddikim. La differenza tra i tzaddikim è che c'è scritto di loro che anche dopo la loro morte i tzaddikim sono chiamati vivi. Perché? Perché un tzaddik non muore mai. Sì, fisicamente il corpo non respira più, ma l'essenza di un tzaddik è sempre vivo, perché il tzaddik, la sua vita, essendo che è dedicata tutta la vita alla spiritualità e a Dio, la spiritualità non muore mai. Perciò in un tzaddik quello che conta in realtà è il suo spirito, non tanto il suo fisico. Allora i tzaddikim, anche dopo la loro morte, vengono considerati come vivi. I reshaim, invece, i malvagi, loro, anche in vita, quando sono ancora vivi, vengono chiamati morti. Perché? Perché un rasha, al contrario di un tzaddik, essendo che è disconnesso dalla vita, dalla spiritualità, anche se respira, anche se mangia e beve, è morto, perché interiormente, spiritualmente, lui è distaccato dall'albero della vita. E qui capiamo appunto il valore della vita. Il tzaddik è, la vita di un tzaddik è un canale, è un veicolo di luce di Hashem nel mondo. I tzaddikim, come dicevo prima, la vita la dedicano soltanto a servire Dio, illuminare il mondo della presenza di Hashem e portare questa luce, questo calore a tutte le persone. E ognuno di noi ha un po' del tzaddik dentro di sé. Perciò noi anche dobbiamo continuare nel nostro piccolo il lavoro del tzaddik, di portare la luce nel mondo, di aiutare le persone e così via. Perché diciamo che anche dopo la morte i tzaddikim sono considerati vivi? Come dicevo prima, continuiamo la spiegazione. Per esempio, prendiamo un frigorifero, no? Un frigorifero che è connesso con l'elettricità, funziona come ogni oggetto elettrico. Se stacchi la spina del frigorifero, ovviamente il frigorifero smette di funzionare, ma non vuol dire che non c'è elettricità in casa, o non vuol dire che è morto il frigorifero, si è rotto. No, semplicemente l'elettricità c'è, tu hai deciso di unplug, di togliere la spina dalla corrente, perciò la corrente non entra nella spina e il motore ovviamente non funziona. Semplicemente hai staccato, hai disconnesso il frigorifero dall'elettricità. Idem quando noi parliamo di un tzaddik. Hashem non muore mai. L'anima che noi abbiamo dentro di noi, che è una parte di Hashem, anche non muore mai. Semplicemente dopo la morte l'anima rimane sempre viva. Il corpo non è più un canale, non è più un veicolo per l'anima in questo mondo, ma visto che il tzaddik tutta la sua vita, la cosa primaria era l'anima, la sua vita continua. Perché anche se l'elettricità è stata tolta, ma da lui non c'è calo di elettricità, perché l'anima continua a vivere dentro il tzaddik, perché appunto l'anima non muore. Anzi, come lo Zohar dice, la Kabbalah dice che i tzaddikim, dopo la loro morte, sono ancora più vivi di prima, perché non sono limitati da un corpo fisico. Questo è quello che il Tanya dice. Perciò, specialmente quando il Talmud dice a proposito di Giacobbe, Masa Roba Chaim Avhu Bachaim, che i suoi figli erano rimasti vivi, i suoi figli o i suoi alunni, i suoi discepoli. Quando una persona lascia in questo mondo dei figli fisiologici piuttosto che delle persone a cui ha insegnato Torah, questa persona non muore mai, perché hai qualcuno che continua il tuo esempio, il tuo insegnamento. E per questo è che è importante insegnare Torah ai figli, perché non basta avere un figlio fisiologico che manda avanti il tuo nome, devi avere un figlio o una figlia o degli alunni che mandano avanti la tua essenza, quello che tu sei, i tuoi insegnamenti. È importantissimo avere sempre qualcuno a cui insegnare Torah, perché questo è il modo che noi rimaniamo vivi a vita. Perché? Perché c'è qualcuno che continua la nostra opera. Perciò i discepoli tengono in vita il maestro tramite che mettono in pratica quello che lui ha insegnato. Il Rasha invece è proprio al contrario. Il Rasha non desidera essere un canale per Hashem, non interessa essere la continuazione, il braccio lungo di Hashem, non interessa. Lui vuole vivere una vita di fisico, non di anima. È sempre distratto da un piacere all'altro. Perciò il Rasha proprio non si trova proprio lì. Non gli interessa. Perché infatti Esaù, come tante volte abbiamo spiegato, Esaù in realtà la radice della sua anima è superiore, paradossalmente, a Giacobbe. I due fratelli. Il fratello cattivo, Esaù, in realtà l'origine, la radice della sua anima era superiore, era più alta di quella di Giacobbe. Solo che Giacobbe si è impegnato tutta la vita e ha dimostrato che voleva vivere da tzaddik, voleva vivere per Hashem, e ce l'ha fatta. Il fratello invece, che era più avanti, non interessava. Perciò, non essendo lui interessato a quel tipo di vita, anche se era più avanti, diciamo, non interessava. Perciò non ha seguito quella strada. È come una persona. Una persona che ha una Ferrari, una macchina scattante velocissima, non interessa, la lascia lì e usa la 500. Perché non interessa la Ferrari. Questa era la differenza tra i due fratelli. Uno dei due inseguiva la verità ed è riuscito ad arrivarci, l'altro scappava dalla verità e ha perso tutto. Tanti di voi conoscete sicuramente, adesso da qualche anno che è mancato, un psicologo molto noto in America, che era anche un rabbino, Rabbi Twersky, una persona grandiosa, un genio. Lui stesso racconta questa storia di se stesso, che ci fa un po' capire la situazione che stiamo raccontando. Dice così: una volta il medico gli aveva prescritto di andare in una spa a fare delle immersioni in vasche speciali con acqua molto calda. E lui doveva stare lì un po' di tempo immerso in quest'acqua calda per motivi di guarigione e così via. Ok, lui racconta così: i primi minuti che mi sono immerso in quest'acqua era piacevole, era immergersi specialmente in inverno in un bagno caldo era veramente piacevole. Dopo un po', lui dice, doveva passare mezz'ora in questa vasca. Dopo un po' lui comincia a annoiarsi e chiede alle persone che erano accanto a lui, gli inservienti eccetera, se potevano dargli un giornale, un libro, un qualcosa, per cui lui era anziano, perciò non aveva il cellulare, non era come noi, perciò chiedeva un libro, qualcosa da leggere nel frattempo che era lì immerso a fare questa cura. Ma non glielo davano, perché parte della cosa era che lui stesse lì senza fare nient'altro che essere immerso. Lui racconta, dice, era una tortura. Stare, specialmente con una persona come lui che tutto il tempo è abituato a studiare, a leggere, a informarsi, dice, stare mezz'ora senza leggere o senza fare qualcosa per me era una tortura. E le persone, i dottori che erano infermieri, che erano accanto a lui, gli dicono, ma che tortura? Dottor Tueschi, non è una tortura, lei a se stesso tempo mezz'ora di stare tra sé e sé, tutto il tempo lei studia, parla con le persone, ha mezz'ora di tempo per stare tra sé e sé, cosa c'è più bello di questo? Lui dice, in quel momento che l'infermiere mi ha detto una cosa del genere, dice, mi sono accorto di quanto questa persona avesse ragione e di quanto poco interessante ero ai miei occhi, che ho bisogno di un qualcosa di esterno, un giornale, un libro o un cellulare, per non annoiarmi. Tutto questo per dire che cosa? Quello che stiamo studiando dall'inizio di stasera. La vita è proprio questo. Vita vuol dire essere connesso con te stesso, non con qualcosa di esteriore a te, un libro, un cellulare o una televisione, peggio ancora. Vivo, chi può dire che io sono vivo? Quando sta bene con se stesso, quando è da solo, senza parlare con nessuno, e gode della propria presenza. Perché? Perché lui è connesso con se stesso. Perché lui è capace di pensare, meditare. Perché? Perché è connesso. Il Rasha è proprio questo, proprio contrario. Il Rasha è non essere allineato con la propria anima. Non essere allineato con se stesso. Perciò il mio fisico del Rasha non è allineato con l'anima. Il fisico è una cosa, l'anima è tutt'altra cosa. È lì che diventi meccanico. Ci siamo chiesti all'inizio della serata, dobbiamo condurre una vita meccanica o una vita umana? Magari faccio le stesse cose, magari faccio le stesse mitzvot, ma come le faccio? Soltanto con le mani? O anche col cuore, con la mente, con tutto me stesso. E questo si estende in qualsiasi fattore della vita. Le cose che fai, le fai soltanto per fare o lo fai con tutto te stesso? Questo è il punto che ognuno di noi dovrebbe guardare in se stesso. Perciò noi non vogliamo diventare meccanici. Ripeto, magari le cose le facciamo ugualmente, ma non sei presente, non le senti. Una persona che ogni giorno mette tefillin, ogni giorno. Ma mentre metti i tefillin e fa la preghiera, pensa già alla sua giornata, pensa a qualcos'altro. Tecnicamente nessuno può dire di no, la mitzvah l'ha fatta. Ma vogliamo mettere una persona che mette i tefillin e quei 5-10 minuti lo fa con concentrazione, con trasporto, con amore, piuttosto che farlo meccanicamente? Come ogni cosa richiede cuore. Perciò dire parole meccanicamente, non sei presente e non sei concentrato. Tutta la vita, noi umani, più andiamo avanti, più la tecnologia cresce, tutta la vita siamo occupati a fare cose. Cose e cose e cose. Ma in realtà stiamo scappando da noi stessi, stiamo scappando dalle nostre emozioni, dal nostro interno, dal nostro cuore, perché non siamo abituati, non siamo abituati a stare con noi stessi. Cerchiamo distrazioni per non affrontare la nostra realtà. Ognuno di noi ha una realtà, magari lo facciamo nel subconscio, ma è questo, è quello che facciamo, scappiamo. Siamo in continuo correre, andare a fare su e giù. Abbiamo paura di stare da soli con noi stessi. Una persona deve avere paura di stare con una persona negativa, di sicuro non deve avere paura di stare da solo con se stesso. E invece, se ci pensiamo, noi tutto questo tran tran, tutto queste, abbiamo sempre qualcosa da fare, cerchiamo sempre di essere occupati perché non vogliamo affrontare noi stessi. E questo è molto triste. Una persona che non vuole affrontare la propria realtà, la propria vita, i propri disagi, le proprie difficoltà, i propri inciampi. È molto triste, perché hai paura di cominciare a guarire, hai paura di andare in introspezione, hai paura della tua vita, hai paura di te stesso, hai paura della tua ombra. Questo è molto triste, perciò scappi in continuazione, scappi da te stesso perché non vuoi pensare. Magari, ripeto, è soltanto inconscio, ma è molto triste. La persona che più di tutti dobbiamo ricercare chi è noi, e invece è quella da cui noi scappiamo. Esteriormente sembra che siamo super funzionali, no? Facciamo questo, facciamo quello, non stiamo mai fermi, sempre in movimento, però dentro siamo spenti, siamo vuoti, abbiamo tolto la spina. La nostra anima piange, la nostra anima piange. Dice, ma guarda, tutto il tempo fai, ma tu dove sei? Il tuo corpo fa, ma tu sei assente da quello che dici, da quello che fai. Abbiamo un continuo bisogno di qualcuno che ci dice, ehi, wow, bravo, stai andando bene. Tutti noi abbiamo piacere quando ci dicono stai andando bene. Tutti noi vogliamo essere sempre di bisogno di convalidation, di qualcuno che ci dà la parola buona per farci sentire buoni. Perché? Perché pensate che tutti noi, le persone, hanno bisogno di complimenti e di sentirsi dire quanto sei bravo, che stiamo andando bene, eccetera? E dobbiamo sempre dimostrare quanto siamo bravi e buoni. Perché tutto questo? Perché siamo insicuri. Uno che ha bisogno tutto il tempo di farsi sentire. Non stiamo accusando, stiamo raccontando una verità. Purtroppo siamo tutti, chi più, chi meno, siamo tutti così. Perché abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci dice che siamo bravi e stiamo andando bene? Perché siamo disconnessi da noi stessi. Perché siamo disallineati, siamo distratti. Facciamo, facciamo. Ma la testa non c'è, il cuore non c'è. L'essenza non c'è, la persona non c'è. Ora possiamo capire le sette espressioni che dicevamo prima. Le prime sei dice seppellisci il tuo morto. Seppellire il morto è le prime sei volte. La settima volta dice il morto seppellito. L'accento è sul morto, morto che è il soggetto seppellito. Prima dice seppellisci il morto e l'ultima volta il morto che è seppellito. Cosa ci vuole dire questo? Perché è già morto prima di morire. Esaù era già morto, prima di morire era già morto interiormente. È vero che Esaù era già morto in vita, però alla fine la sua testa, che è il fulcro del corpo, rotola e cade sul cuore del papà. Vuol dire che lui aveva la potenzialità, lui apparteneva a quel posto lì, a Isacco, apparteneva alla Torah, ma lui non interessava perché era disconnesso. Perciò Hashem ha voluto che anche da morto, che la sua testa fosse seppellita con tutti gli altri tzaddikim, perché in realtà anche lui fa parte di quello, però era già morto prima ancora di morire, perché Esaù aveva due personalità nella sua essenza, nel suo vero io intimo, era un tzaddik anche lui, ma nella sua vita ha voluto scegliere la strada più facile, la strada più appagante, essere un rascià. Non ha voluto allinearsi, ha voluto rimanere disconnesso fino alla fine dei suoi giorni. L'elettricità c'era, ma la spina non era dentro. Perciò, cari amici, quello che noi impariamo da stasera è che la vita c'è, l'elettricità c'è, dobbiamo soltanto connettere. A volte la spina esce, dobbiamo mettere di nuovo la spina sempre dentro, perché vivere non vuol dire respirare, mangiare, bere. Vivere vuol dire essere connessi con te stesso per essere poi connesso con Hashem. Allora lì sì che vivi una vita viva e non meccanica, lì sì che vivi una vita eterna anche dopo la morte, sei eterno perché hai vissuto una vita spirituale. E a proposito di tutto questo, concludo con una storia breve ma molto molto profonda che vale la pena di pensarci. Una volta anni fa un bambino russo, ancora in Russia, aveva 10 anni e lui, sapete che in Russia gli ebrei non facevano più la circoncisione, ormai erano assimilati. Poi avrebbe mandato lì gli emissari, che il caporabbino di tutta la Russia è italiano, Rav Ber Lazar, e allora tutto è ricominciato, è rinato alla grande. Però gli ebrei per anni e anni avevano smesso di essere appunto connessi, di fare le mitzvot, di fare anche la milà, la circoncisione che tutti fanno in Russia non si faceva. C'è questa storia di questo bambino di 10 anni che lui decide di fare la circoncisione. E lo fa. Dopo 10 giorni lui per la prima volta va in America, va in visita del Rebbe. Va da New York, va dal Rebbe, e il Rebbe sapeva, gli avevano detto, che questo bambino all'età di 10 anni ha voluto da solo, ha chiesto di fare la circoncisione. Allora, quando lui passa davanti al Rebbe a prendere una benedizione, il Rebbe gli chiede, ovviamente in russo, nella lingua madre, gli chiede: ma ho sentito che hai voluto fare la circoncisione, ma spiegami, perché l'hai fatto? Cos'è che ti ha spinto? E lui dice: beh, volevo essere connesso con Dio. E questo è il modo che un ebreo si può connettere con Hashem. La circoncisione è la prima cosa. E chi era lì ha visto che gli occhi del Rebbe si sono arrossiti, arrossati, e delle lacrime sono scese dagli occhi del Rebbe. Che il Rebbe vede un bambino di 10 anni che dice queste frasi così profonde. Allora il Rebbe dice al bambino: te lo ripeto di nuovo, dimmelo ancora, perché hai fatto questo? Il Rebbe voleva sentire di nuovo il piacere di un Rebbe che un bambino di 10 anni nella Russia comunista decide di testa sua di fare una circoncisione a 10 anni. Non è semplice. Un bambino di 8 giorni è un conto, ma 10 anni non è semplice. Bisogna fare anestesia, poi per diversi giorni non può fare quello che non è libero, non è facile. Poi dopo diventa passa tutto. E Rebbe glielo chiede ancora, e lui dice: volevo essere connesso con Hashem. Un bambino nella Russia comunista all'età di 10 anni. Era facile? Certo che no. Era giusto? Sicuramente sì. E questo è il punto. Non dobbiamo sempre cercare la cosa facile, ma dobbiamo cercare e inseguire la cosa giusta, anche se difficile, anche se è una circoncisione. Questo è quello che Hashem vuole. Vogliamo essere vivi? Questa è la strada. Quando sei connesso con te stesso, connesso con Dio, sei vivo, altrimenti sei spiritualmente morto. Possa Hashem benedire tutti quanti, che queste parole possano entrare nel nostro cuore e di far sì di diventare persone vive in tutti i sensi, non soltanto perché respiriamo e camminiamo, ma di essere vivi e connessi con l'albero della vita, con Hashem, e possa Hashem veramente benedirci ad avere la redenzione finale. Insieme con Mashiach, Amen, Ken, Yehi Ratzon, chiedo cortesemente a tutti di condividere questa lezione. Shabbat Shalom a tutti.